come il fungo massospora trasforma le cicale in zombie. Ecco come il fungo massospora prende il controllo delle cicale trasformandole in zombie mentre le consuma lentamente. Il fungo massospora cicadina trasforma le cicale in zombie grazie al suo carico di sostanze allucinogene, è questa l'ipotesi esposta nella ricerca appena pubblicata dei ricercatori della West Virginia University. Secondo gli autori, le armi messe in campo da questi funghi per controllare il loro ospite sono il catinone, un'anfetamina, e la psilocibina, un altro alcaloide, sostanze tipiche di molti funghi allucinogeni. Gli archei Archaea sono microorganismi elementari le cui cellule sono senza nucleo procarioti. Nel cosmo dei microorganismi sono i più antichi, scoperti alla fine degli anni 70, sono stati trovati in tutti gli habitat. Le relazioni di parentela, filogenesi, ed evolutiva tra procarioti, archei e batteri, ed eucarioti, i due in cui sono suddivisi gli organismi viventi, non sono tutt'oggi chiare. Recenti studi ipotizzano che gli archei siano all'origine della nascita delle cellule eucariote, il dominio della vita che include gli organismi dotati di nucleo, ossia gli unicellulari, protisti, e i multicellulari, le piante, i funghi, gli animali, e quindi noi stessi. Zombie. Come abbiamo raccontato in Parassiti creatori di zombie Focus, IT 2017, il parassitismo che modifica il comportamento e l'aspetto dell'animale invaso è diffuso in natura, funghi e insetti parassitano ogni genere di animale, dalle formiche alle coccinelle, dalle lumache agli anfibi, modificandone il comportamento per il proprio tornaconto. Anche nel caso delle cicale, l'organismo ospite viene sia mangiato, sia manipolato dal parassita fino alla morte. Questo micidiale rapporto tra le cicale e alcuni funghi è noto almeno dal 1879, ma solo ora si sta mettendo a fuoco il processo chimico dietro a questa macabra relazione. Le sostanze psicoattive che il fungo rilascia nel sistema nervoso della cicala fanno in modo che questa continui a volare e cantare senza preoccuparsi di mangiare e soprattutto senza badare alla parte inferiore del suo corpo, fonte di nutrienti per il fungo stesso. Ancora più strano è ciò che succede alle vespe che parassitano le querce, sono attaccate da una liana che si nutre delle larve diventando così un parassita di parassiti. Ipersessualità. Non è finita qui, la cicala è indotta a un folle comportamento sessuale, non può più riprodursi, ma entrando in contatto con i suoi simili, la cicala zombie diffonde il contagio fornendo al fungo nuovi ospiti. Anche se parte del suo corpo non esiste più, la cicala parassitata continua a cantare come se niente fosse, dichiara Matt Casson, autore dello studio. Questa ricerca sarà utile in ambito medico e farmacologico, ma è anche la storia ideale da raccontare a qualcuno che detestate per fargli venire gli incubi. Un anno nell'alveare, come si diventa ape regina? Privilegi e doveri, amori, congiure e destituzioni, la dolce vita ben poco invidiabile di una sovrana sorvegliata speciale dalle sue stesse suddite e della complessa famiglia che riesce a creare. È il motore spesso immobile dell'alveare, madre di tutte le api della colonia, leader indiscusso dell'arnia, è l'ape regina, cardine di una delle società più perfette del regno animale. La sua è una vita all'insegna delle differenze. Diversa è la cella in cui cresce, la cella reale, un incavo di forma e dimensioni simili a quelle di un ditale, si sviluppa ai margini dei favi, i muri di cera suddivisi in migliaia di celle in successione che contengono le larve delle api e che fungono da dispensa per immagazzinare il miele. Perché i favi delle api hanno celle esagonali? Una culla extra large. Se le celle delle operaie sono esagoni di forma regolare ben allineati sullo stesso piano, il primo trono della regina somiglia più a un bozzolo allungato, adatto a ospitare un individuo più grande degli altri. Tra le api da miele, Apis mellifera, la regina, unica femmina fertile dell'alveare, raggiunge i 18-20 mm di lunghezza, le operaie i 10-15 mm, i fuchi i maschi di ape, che hanno un ruolo marginale in questa storia, i 15-17 mm. Api, una vita da regina circondata da una popolazione di almeno 30.000 individui, una cella reale tradizionale situata ai margini del favo, è evidente la forma allungata apicale molto differente da quella delle cellette esagonali che la circondano. Maestà, la cena. Il motivo delle notevoli dimensioni della sovrana è semplice: è libera di svilupparsi più a lungo e in modo più completo grazie a una dieta esclusiva di pappa reale, una secrezione altamente proteica prodotta dalle ghiandole delle giovani operaie. L'uovo prescelto viene alloggiato nella cella reale e nutrito dalle operaie con pappa reale per 16 giorni. Tutte le altre uova alloggiate nelle cellette esagonali in serie riceveranno pappa reale per i primi 3 giorni e saranno poi sfamate con polline e nettare. La pappa reale fa miracoli, grazie alle sue proprietà nutrienti, le api che diverranno regine incrementano il loro peso larvale di 1500-2000 volte. La regina, alimentata per tutta la vita a pappa reale, vivrà 3-4 anni, le operaie soltanto per 45 faticosissimi giorni. Dopo 16 giorni di metamorfosi per la regina, 21 per le operaie o 24 per i fuchi, le larve raggiungono la piena maturità, ma già entro i primi 10 giorni l'ape regina si accoppia con uno o più fuchi. 3 larve crescono in celle reali di emergenza create per allevare in fretta una nuova regina quando quella vecchia muore o quando il numero di operaie si fa all'improvviso troppo elevato. Una macchina da riproduzione. Da quel momento e fino alla fine della sua vita, l'unica funzione della regina sarà quella di produrre uova in quantità sufficiente a moltiplicare le api operaie a ritmi industriali. Durante le grandi stagioni di bottinatura, cioè di raccolta di nettare e polline, da aprile ad agosto, muoiono ogni giorno di sfinimento anche 3000 api operaie. La regina le sostituisce con nuove generazioni, deponendo quotidianamente 1500-3000 uova. Quando una regina vergine è pronta all'accoppiamento, emette un richiamo olfattivo che attira tutti i maschi di colonie vicine nell'arco di 1 chilometro. Ha così inizio il volo nuziale. I fuchi più forti, quelli che riescono a salire con lei fino a 600-700 metri d'altezza, avranno l'onore di fecondarla. In un solo volo la regina riuscirà a immagazzinare nella sua spermateca spermatozoi per fecondare uova per 3 anni, per almeno per 5 mesi all'anno, da aprile ad agosto. Speriamo che sia femmina. La fecondazione avviene in seguito durante il passaggio dell'uovo dall'ovidotto e verso l'uscita. Dalle uova fecondate diploidi, cioè con i caratteri genetici del padre e della madre, nasceranno nuove operaie. Da quelle non fecondate aploidi, con i caratteri genetici della madre soltanto, avranno origine nuovi fuchi. I fuchi che riescono ad accoppiarsi muoiono subito dopo. Agli altri non va molto meglio, incapaci di nutrirsi da soli dipendono per il loro sostentamento interamente dalle operaie, che alla fine dell'estate smettono di nutrirli. In autunno, passato il periodo fertile della regina, vengono scacciati e muoiono di freddo. La loro vita media è di 3 mesi. La regina si trova generalmente sul fondo del favo, in un'area tranquilla, lontana da pericoli o fonti di disturbo. Spesso le api le si raggruppano attorno, subito pronte, però, a cederle il passo appena si muove. Lunga vita alla regina. Durante l'inverno, finita la stagione delle fioriture, l'unico delle operaie è tenere in vita la regina, dalla cui fecondità e sopravvivenza dipende l'esistenza dell'intero alveare. La chiave di tutto è mantenere l'ape regina a una temperatura di almeno 18 gradi centigradi, necessaria alla sopravvivenza delle sue funzioni riproduttive. Le api al tempo del riscaldamento globale. Le api ci riescono accalcandosi in un ammasso, il glomere, con l'ape regina e le api più giovani al centro, e quelle più vecchie e sacrificabili all'esterno, anche se per sopravvivere più a lungo le api più all'esterno cambiano continuamente di posto con api più all'interno. Con movimenti del corpo e delle ali, le api riescono a mantenere all'interno del glomere una temperatura anche di 24-30 gradi centigradi, anche quando il termometro fuori segna lo zero. In questo periodo la popolazione dell'alveare si riduce di un terzo, arrivando a circa 15-20 mila esemplari, e il miele viene usato come scorta di cibo. Finché la temperatura all'esterno è sotto i 10 gradi centigradi, nessuno esce dall'alveare, e la regina non riprende a deporre uova. Per un segnale di risveglio dell'arnia occorre aspettare temperature più miti. Passaggio di scettro. Quando la regina non è più in grado di sostenere ritmi così serrati di produzione delle uova in genere, dopo 3 anni di onorato servizio viene sostituita o intraprende una sorta di fuga in grande stile, la sciamatura. La regina comunica con le operaie attraverso sostanze chimiche, i feromoni, con i quali, tra le altre cose, inibisce la costruzione di nuove celle reali in cui possano crescere nuove regine. Quando la sovrana invecchia o le operaie sono troppe, i feromoni che produce non bastano a inibire del tutto la costruzione di celle reali, inizia così la febbre sciamatoria. Sciame cerca casa. La vecchia regina riceve meno nutrimento dalle nutrici, il suo addome si riduce in dimensioni e smette di produrre uova. Le operaie si fanno irrequiete, dopo 15 giorni dalla deposizione del nuovo uovo reale, parte di esse lascerà l'alveare con una piccola scorta di miele seguendo la vecchia regina. Il nuovo sciame stazionerà per un paio di giorni su un tronco o in un altro riparo provvisorio, mentre le api esploratrici cercheranno un nuovo riparo. Nel vecchio alveare la nuova regina inizierà il volo nuziale e la storia si ripete. L'erede al trono. Il nuovo sciame può essere paragonato a un figlio del primo alveare partorito e lasciato al mondo giovane e pieno di energia costruttiva. Può sembrare un controsenso che a iniziarlo sia un'ape vecchia, ma la regina matura è l'unica già in grado di produrre velocemente nuove operaie senza bisogno di accoppiarsi di nuovo. Una volta stabilita una colonia autosufficiente, dopo un anno al massimo morirà e sarà sostituita da una nuova leader giovane e con tutta la vita davanti. La penisola dei vulcani. Dallo Stromboli ai vulcani appenninici spenti, i vulcani in Italia sono molti, molto diversi tra loro e altrettanto diversa è l'attività eruttiva di cui sono capaci. Nel tempo, i vulcani italiani hanno più volte manifestato tutta la loro potenza e vitalità nei modi più diversi e continuano a farlo. Sono di vari tipi, nati da giganteschi fiumi di magma che risalgono dal mantello o generati dallo scontro tra zolle di crosta terrestre. Sono tra i più studiati al mondo, e non solo perché sorgono a ridosso di zone densamente popolate, sono nelle cronache da migliaia di anni, ed è per questo che sono modelli di riferimento per descrivere i tipi di eruzione. Sono sempre di attualità. L'Etna è praticamente sempre in attività, a volte più, a volte meno, e per i geologi si sta trasformando e sta forse cambiando il modo di eruttare. Lo Stromboli, attivo da più di 2000 anni, periodicamente inizia una nuova fase particolarmente violenta, come in questo inizio di luglio, vedi Stromboli 2019. Il Vesuvio, nonostante sia sopito, desta maggiore preoccupazione, perché sopito non significa spento, e nel corso della storia ha più volte mostrato di che cosa è capace quando si risveglia. L'Italia è un paese di vulcani, terremoti e terre instabili. La causa è facile da individuare, tre placche tettoniche, la tirrenica, l'adriatica, che fanno parte della placca euroasiatica, e l'africana, si muovono e premono l'una contro l'altra. Dalla collisione tra le prime due sono emersi dal fondo del mare gran parte degli Appennini e i vulcani che si trovano in quelle regioni, mentre dallo scontro tra l'Africana e la Tirrenica hanno preso forma i vulcani dell'Italia meridionale. La superficie della Terra, dalla crosta al mantello superiore, poggia su una quarantina di placche tra grandi e piccole. È possibile che davanti al Portogallo se ne stia formando una nuova, ma, ipotesi a parte, per vederla dovremo aspettare 100 o più milioni di anni. Scontri sotterranei. Queste collisioni ancora in atto fanno sì che le placche adriatica e africana si stiano infilando sotto subduzione a quella tirrenica a una velocità di circa 0,61 mm all'anno. Questi eventi, pur simili tra loro, hanno dato origine a vulcani dalle forme e dai comportamenti differenti, ma con caratteristiche comuni. Per esempio, tutti hanno un cono e un cammino vulcanico che sfocia in superficie con una o più bocche. Alcuni, però, sono più violenti di altri, sono esplosivi. L'elemento che determina questa fondamentale differenza è il magma, la struttura della terra e i moti del mantello evidenziati dalle frecce. Le frecce indicano la direzione di moto del mantello, che vicino alla crosta si raffredda e in parte esce dalle dorsali oceaniche e in parte torna in profondità. Il movimento alza e abbassa la crosta oceanica anche di 2 km. Per approfondire, qual è la velocità del magma nel mantello della Terra? Per lo Stromboli e il Vesuvio, per esempio, il magma è il risultato della fusione delle rocce a circa 700 in seguito allo sprofondamento delle placche. Nel caso dell'Etna, invece, i magmi arrivano direttamente dal mantello terrestre. Questo vulcano si innalza infatti al di sopra di un cosiddetto punto caldo. L'origine dei magmi, la loro composizione e densità determina la forma del vulcano e il tipo di materiale eruttato. Negli ultimi 2 milioni di anni si sono avute manifestazioni molto importanti di almeno due tipi diversi di vulcanesimo. Una prima attività vulcanica è legata allo scivolamento della placca del Mar Adriatico sotto a quella del Tirreno. La zolla sprofondata ha attualmente raggiunto i 450 km di profondità e dalla sua parziale fusione si sono formati i magmi che hanno dato origine ai vulcani appenninici, dal Vesuvio ai Campi Flegrei, ai laghi craterici glaziali Bolsena, Vico, Bracciano, Albano e Nemi. Anche le emissioni di vapori e gas del Monte Amiata e i vulcani, che si ipotizzano spenti, del Vulture Potenza e di Rocca Bonfina Caserta, sono legati allo stesso fenomeno. Cime sottomarine. Una seconda area di attività vulcanica è quella che si manifesta in seguito allo scivolamento della zolla africana sotto a quella tirrenica. Il fenomeno ha dato origine al vulcano sottomarino Marsili e a quelli delle isole Eolie, Stromboli. Questi gruppi di vulcani sono tra loro abbastanza simili nel modo di eruttare. Fa eccezione l'Etna perché è legato alla presenza di grandi fratture che interessano l'intera crosta terrestre e che scendono fino al mantello sottostante. Anche l'isola Ferdinandea, che oggi è sotto il livello del mare, ha la stessa origine. Effusioni ed esplosioni. Le lave dell'Etna fuoriescono con relativa calma, così è stato finora, sono molto fluide e possono viaggiare a velocità sostenute anche per diversi chilometri prima di rallentare e fermarsi. L'Etna ha infatti un diametro di diverse decine di chilometri. I suoi gas, che pure sono presenti in abbondanza, si separano dalla massa fluida del magma in modo relativamente poco violento. Questo vulcano non possiede un vero e proprio serbatoio da cui attingere il magma, che proviene direttamente dal mantello della Terra. Tuttavia, prima di uscire in superficie, il magma ristagna in giganteschi contenitori naturali, che una volta pieni danno origine alle singole eruzioni. Mentre i magmi del mantello sono poco viscosi, il magma del Vesuvio e dello Stromboli, invece, ha origine dalla crosta che fonde. Sono magmi profondamente diversi, e da questa diversità deriva la natura esplosiva di quei vulcani. Solfatara di Pozzuoli, che cos'è e perché è pericolosa? I magmi che si formano per fusione delle rocce della crosta sono viscosi, per eruttare occorre loro una forte spinta dei gas. Quando la pressione dei gas supera la forza di coesione del magma, si verifica una violentissima esplosione che fa eruttare gas e polveri che ricadono vicino al vulcano e, eruzione dopo eruzione, gli fanno assumere la caratteristica forma a cono. Il Vesuvio ne è l'esempio più classico, l'esplosione del 79, le cui ceneri seppellirono Pompei ed Ercolano, testimonia la pericolosità di questo tipo di eruzione. Vulcani e supervulcani. Campi Flegrei, la caldera. Supervulcani, i Campi Flegrei, la caldera generata dalla catastrofica eruzione di 15.000 anni fa si sta innalzando. Ai margini dell'area è stato realizzato un pozzo esplorativo per studiare la camera magmatica. Per approfondire, eruzioni vulcaniche, i Campi Flegrei non avvisano. I Campi Flegrei. I geologi hanno potuto stimare che 36.000 anni fa e poi ancora 14.000 anni fa un vulcano poco a nord del Vesuvio esplose dando origine a eruzioni violentissime. Quegli eventi scoperchiarono la parte sommitale dell'edificio vulcanico, che collassò su se stesso formando una caldera, che nel caso specifico è un enorme pentolone di una quindicina di chilometri di diametro, è l'area dei Campi Flegrei, individuata la fonte del magma che alimenta i Campi Flegrei. Le caldere si possono comunque formare in modo meno catastrofico, semplicemente in seguito allo svuotamento della camera magmatica dopo un'eruzione. In Italia ne sono un esempio i vulcani laziali, le cui caldere ospitano i laghi di Bolsena e di Vico, dal quale si erge il piccolo cono vulcanico di Monte Venere.